dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
La bellezza di questa sigla, lo so, lo dico regolarmente, lo ripeto, ma non posso farci nulla. Mi sembra quasi di essere come un giornalista sportivo di qualche anno fa, quando giocava ancora Alessandro Del Piero, che continuava a ripetere: ah, come gioca Alessandro Del Piero. Era Maurizio Mosca, se non ricordo male, quel giornalista. Buongiorno da Stefano Ferrando, il gerundio dalla mattina in vostra compagnia anche quest'oggi, per la prossima ora, in attesa di un nuovo collegamento da Poschiavo per questi quattro giorni veramente speciali, molto speciali, bellissimi, che Rete 1 sta passando in valle e dintorni. Io dico regolarmente che la Vie en Rose è bellissima, ma dico anche, lo dico soprattutto perché è bello poterla condividere con tutti voi, con Karin Kondolf per esempio al centralino. Vi ricordo il numero di telefono: 0848 030808, e quindi 076 321 1113 per i vostri messaggi, per i vostri WhatsApp, per raccontarmi qualche cosa o condividere a vostra volta qualche cosa. La condivido naturalmente anche con Benji De Ritis in regia. E Benji, devo dire che questa mattina ho voglia di classe e di eleganza, forse ispirato proprio dalle parole della canzone di Edith Piaf, che ricordo quest'anno per questa terza edizione di Mille Storie ci fa compagnia regolarmente nell'arrangiamento di Zaz. E allora ti propongo di iniziare con un tocco di classe, ma di classe potente, e la proposta è di goderci questo primo brano di oggi.
A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars
Reggi, si può parlare di classe quando a scendere in campo è Adele? Credo decisamente di sì. Tra l'altro ho detto scendere in campo, è un piccolo indizio di quello che, di cui andremo a parlare quest'oggi. Questo era Rolling the Deep, cioè letteralmente rotolando nel profondo. E lei, se pensiamo alla storia di Adele, sa cosa significhi. Lei da quel profondo è riemerso, perché a volte comunque, per fortuna, dal profondo qualche cosa può tornare, qualcuno può tornare. Lo so, allora, già ieri ho parlato un po' di tennis, perché ieri abbiamo parlato di questo mese di gennaio che non finisce più, abbiamo parlato di cose ancora più lunghe del mese di gennaio, quindi ho ricordato il match tra Isner e Mayu di Wimbledon nel 2010. Però sapete anche che tra poche ore partirà, sarà tempo di Australian Open, che è soprannominato l'Happy Slam, cioè lo slam del sorriso, della felicità, perché è un po' per i tennisti questo torneo, un po' come il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive, quindi quelle lunghe, quelle dove tutti arrivano felici, hanno voglia di raccontare le proprie avventure, dove poi oltretutto ricordiamo loro sono dall'altra parte del mondo al caldo, mentre chi guarda questi giocatori, cioè noi, insomma, ha la copertina sulle ginocchia, la bulla dell'acqua calda, una tisana fumante regolarmente fra le mani. E se pensate che per questa immagine abbia preso ispirazione da qualcuno o qualcosa, sappiate che quello che ho appena descritto sono io, il freddoloso che guarda il tennis. La storia, le storie di oggi però non parlano tanto di match vinti o persi, anche quello per carità, ma parla di profondità, appunto, di abissi profondi in cui si può rotolare e da cui fortunatamente si può rinascere. Chi sceglie il tennis come strada per essere felice, per diventare qualcuno, sa probabilmente di che cosa parlo. Gli altri invece si possono mettere comodi, perché quello sport che in origine è così elegante, quello dei gesti bianchi, così lo definiva il maestro Gianni Clerici, quello sport sa essere crudele, mefistofelico e duro come solo la vita sa essere. La vita di Naomi è ancora giovane, lei ha 28 anni e in quel rettangolo delimitato da curiose righe bianche e diviso da una rete ha passato gran parte della sua esistenza, buona parte di questa vincendo. Poi è arrivato anche il buio. Il buio per una come lei, vincitrice di 4 slam, e che deve aspettare, pensate un po', lo scorso settembre per rimettere piede in semifinale a New York, dopo tanti tanti anni, dopo tante stagioni. A New York, sul campo, dove diventa una celebrità vera. È il momento in cui può tornare a sorridere, e non è solo una questione di risultati, di vittorie o di sconfitte, ve lo posso assicurare. Lei, ho detto Naomi, è Naomi Osaka, di passaporto giapponese, anche se non parla una parola della lingua di sua mamma, e quella città, New York, l'ama con tutte le sue forze, anche se poi alla fine ci è arrivata per caso. Suo papà si chiama Leonard François ed è originario di Haiti e conosce la mamma di Naomi, Tamaka Osaka, originaria di un'isola giapponese proprio a New York. È amore vero, si sposano, ma i genitori di lui, non di lei, di solito sono i genitori di lei, no, sono i genitori di lui, ostacolano la loro storia. Allora non si fanno problemi i due neosposi, si trasferiscono dove? Ad Osaka, e lì nasce proprio Naomi. Qualcuno si chiederà, ma perché prende il cognome della madre? È curiosa la cosa e anche abbastanza significativa di come la possa essere meravigliosa ma anche ingiusta, se vogliamo, la società nipponica. A Naomi, come alla sorella, viene dato il cognome della madre, e questo perché la società è piuttosto diffidente verso gli stranieri, quindi per proteggerla le danno il nome della madre, un nome giapponese, e questo nella civilissima e ammiratissimo Giappone, ecco. Di qui poi arriva un altro trasloco, Long Island negli Stati Uniti, quando lei è bambina, e poi ci si trasferisce in Florida, per che cosa? Sì, per il tennis. Oggi lei vive essenzialmente nell'area di Los Angeles, dopo una relazione di 6 anni con un rapper, Cordae, ma New York, la sua frenesia, sono il luogo dove lei si sente veramente libera, si sente felice, il luogo dove oltretutto non teme di dire o fare cose scomode, lo vedremo. Sarà un caso, a proposito del buio, ma quel buio ha iniziato a farsi meno scuro dopo la chiusura della sua relazione che ho appena ricordato. Però tranquilli, non stiamo parlando di un amore tossico, di violenze. Del suo compagno lei parla con estrema serenità e con lui continua a crescere la piccola Shai. Sì, perché nel baratro sportivo di Naomi la luce di una gioia, la più grande, c'è, ed è proprio la sua bambina. Ma con quella arrivano tante altre cose. Arrivano gli attacchi di panico, la depressione postpartum, le sconfitte patite contro avversari che sono decisamente più deboli, l'incapacità di darsi e dare una spiegazione, le lacrime, la fuga celebre davanti ai taccuini dei giornalisti e il ritiro che più volte si paventa davanti ai suoi occhi. Può sembrare tutto esagerato, mi rendo conto, ma così non è. Perché? Perché lei passa veramente da superstar nuova, diversa perché parla ai giovani direttamente, perché promette di essere un vero modello per i giovani, e ai giovani davvero lei sa parlare, indicare la via. Lei è molto particolare, per esempio inizia a collezionare i Labubu, li avete presenti? Sono quei curiosi, Benji, io mi permetto di dire anche abbastanza orribili, cioè a me non piacciono, ecco, quei pupazzetti che stanno facendo impazzire il mondo. Ecco, lei li colleziona quando praticamente non sono ancora famosi, sono tutto sommato un fenomeno recente, diciamo 10 anni più o meno, ho calcolato, ho visto, 2015, ecco. L'origine di questi pupazzetti, curiosità, così facciamo una piccola deviazione. Io ho due opzioni, cioè la busta A e la busta B. Andiamo in ordine, apro direttamente la A. La Bubu si ispira alla mitologia mesopotamica, ad un demone di questa mitologia. Il nome è Pazuzu, figlio di Ambi, della famiglia
di Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Ishtar, delle sette meraviglie Gvdurganar, Arpanil, Binibini, Fatir e Ginir. Pdor, colui che era, colui che è stato e colui che sempre sarà. Ciuccia chi e ciuccia là. Pdor, colui il quale ha sfidato e sconfitto i demoni Sem, che ora vagano per il mondo domandandosi: Manim, chi sem? E ricordati che sei al cospetto di Pdor, colui il quale è sceso nelle sacre acque del lago Fdir tra le ninfe Bvdnigerals, e lì ha assaggiato il mitico cibo degli dèi, la piadeina. E ricordati che sei al cospetto di Pdor, colui il quale ha scalato la montagna sacra del Tupcal tra le mille dee dell'amore poliforme, e amato la dea Berta, la dea dalla gamba aperta.
Vabbè, dai, io non ho resistito, Benji, quando ho iniziato a leggere questi nomi tutti particolari, non ho potuto non tornare a quel mitico incontro con Ptor. Lo mettiamo dall'inizio, no, scherzo. Noi siamo fermi a questa divinità, Pazuzu, che ha un volto canino, denti aguzzi, occhi tondi e sporgenti, se pensate un po' a questi Labubu, sono così, ha le ali, ha zampe d'uccello, cosa che avrebbe terrorizzato per esempio Agatha Christie, la signora del giallo, che aveva una fobia letteralmente per le zampe, dai passerotti all'aquila reale. Pazuzu avrebbe, anzi ha un'ulteriore curiosità fisica. Nella zona inguinale, al posto del normale organo riproduttivo maschile, ha una testa di serpente. Non è detto, non so dirvi se è un orbettino, un cobra reale o una vipera, però così è. Questa divinità, però, nonostante questo aspetto così terrificante, diabolico, protegge dai venti che portano le pestilenze. È un amuleto con le sue fattezze indossato al collo che protegge appunto dalle maledizioni. Praticamente io me lo sono immaginato un po' come un coltellino svizzero delle credenze popolari. Per qualsiasi cosa, hai il raffreddore, metti quello, hai paura della carestia, metti quello, e così via. Come sempre, almeno in questi casi, non manca nemmeno un episodio dei Simpson che sembra anticipare la moda dei La Bubu. Quindi se siete appassionati probabilmente avete in mente anche quell'episodio, io no, però così mi hanno detto. Apro invece la busta B, che forse avete capito è quella più attendibile. Ci siamo divertiti, ma è così. Allora, la prima apparizione di questi La Bubu risale al 2015 nelle illustrazioni di un disegnatore di Hong Kong, Lung, all'interno di una serie intitolata The Monsters. Lung spiega che lui all'età di 7 anni si è trasferito con la famiglia nei Paesi Bassi e per iniziare a parlare il neerlandese gli sono stati regalati dei libri di fiabe e di folklore. Proprio da questo immaginario l'illustratore avrebbe tratto i riferimenti per creare nel corso degli anni questa particolare stirpe di folletti pelosi e al contempo dispettosi, benevoli, proprio come spesso accade nella mitologia nordica europea. Quindi nulla a che vedere con le lontane, anche geograficamente, leggende di assiri e babilonesi. Io, se me l'avessero chiesto, avrei puntato più sui gremlins di spielbergiana memoria, ma va bene lo stesso.
Disegnato solo con la nostra voce i colori e i confini della notte. Ti amo meno di domani e più di ieri. Questa vita a volte è vero va troppo veloce, forse ci sconvolge e ribalta capovolge tutto quello che sai. E quante volte ancora finirò nei guai. Ok, lo dico qui ma resta tra di noi che prima non ho avuto mai e poi mai fino a qui il coraggio di cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo e non può spaventarmi più niente di meno del cielo. Ma se si spegne tutto noi brilliamo nel buio come corpi celesti. Alla fine io e te, alla fine io e te siamo pari. Ci proviamo ma poi non ci riusciamo mai a sembrare normali. Alla fine io e te, alla fine io e te siamo uguali. E anche tu vorresti dimenticare tutto quello che sai. E quante volte ancora finirò nei guai. Ok, lo dico qui ma resta tra di noi. Qui il coraggio di cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo e non può spaventarmi più niente di meno del cielo. Ma se si spegne tutto noi brilliamo nel buio come corpi celesti. Nemmeno sapresti capirmi. E in mezzo a tutto il rumore che c'è puoi sentirmi. Appesi ad un filo di voce se vuoi balliamo nel buio. Che non ho paura di cadere all'indietro. E non può spaventarmi più niente.
Brillano le storie, brillano i corpi celesti di Giorgia, oggi da Adele a Giorgia, voci pazzesche, brillano le storie di Mille Storie, ma brillano soprattutto i vostri messaggi come quello di Manuela che ci scrive: che bello sentire quel pezzo di Adele, è uno di quei brani che ti fa cantare a squarciagola, ti dà energia. Se ascoltate le parole, pensate poi comunque anche, lo dicevo, la storia di Adele, penso che è un effetto che fa a molti, e quindi bello, bello, quindi buon viaggio a Manu, continuando a cantare, spero continuando a ascoltare le storie di Mille Storie. Sì, perché questa è sempre Mille Storie, il luogo, non credo magico, decisamente molto terreno, io sono molto terreno, dove il giro lungo è all'ordine del giorno, dove perdersi negli incroci di storie diverse e apparentemente lontane non è solo all'ordine del giorno, è una vera e propria necessità. Poi però bisogna recuperare il filo, che è prettamente rosa, Mille Storie, e allora, un po' come Arianna, andiamo a recuperare quel filo per vedere un po' dove siamo arrivati. Siamo partiti da Adele, il baratro in cui lei è precipitata personalmente, o meglio era precipitata, una campionessa come Naomi Osaka. Dicendo era, avete capito che fortunatamente la storia ha un lieto fine. Naomi Osaka, lei tra le tante cose è anche la creatrice dei suoi completi sportivi. Per carità, non è la prima, però vi dà l'idea anche della creatività di questa atleta. È un simbolo di successo e di futuro, di successo anche perché lei arriva da un padre haitiano, ricordiamo, e una mamma giapponese, cresce e diventa tale negli Stati Uniti, una ragazza, una donna figlia del mondo. 4 titoli del Grande Slam, prima giapponese a vincerne uno, contratti da favola. Nel 2001 Time, non il giornalino del quartiere, le dedica la copertina. Però dovete pensare che stavolta su quella copertina lei non stringe fra le mani un trofeo, stringe qualche cosa di più, metaforicamente. Ha la consapevolezza di mostrarsi in quel momento come nessuno vorrebbe, soprattutto quando sei un modello, un poster in molte camerette degli adolescenti che sognano di diventare ciò che tu dovresti essere, che sei stata, ma che in quel preciso momento non sei. Mi spiego, c'è un titolo sotto la sua foto, fra virgolette, è lei che parla direttamente al lettore, che parla ai più giovani e parla sicuramente anche ai genitori di questi più giovani. It's okay not to be okay. È okay non essere okay. Quindi, ragazzi, si può anche stare male, si può ammettere di stare male, di essere un po' persi, non è una vergogna. La sincerità non è mai una follia, è la cosa sempre giusta. Vale molto quella copertina proprio per ciò che Naomi Osaka rappresenta. Un atleta, una donna sempre molto attiva nel mobilitarsi, nel coraggio di parlare, nel confrontarsi con il mondo e senza problemi a schierarsi. Soprattutto questo. Lei è un'anima bella e fragile al tempo stesso. Spesso ciò che è bello è tremendamente fragile, però non è obbligatorio, assolutamente. Se dovessi scegliere un'immagine che rappresenti tutto ciò, che rappresenti questa atleta, io vi chiederei di andare a recuperare con me questa immagine. Non tanto quella copertina di Time, tanto potente, però vi porterei su un campo da tennis nel 2021, sul centrale di Melbourne. Naomi, dovete pensare che in quel momento ha già 3 slam in bacheca, però sa anche che quella fragilità che il mondo scoprirà più tardi sta per mostrarsi. Lei sta per servire quando una farfalla con sfumature arancioni, anche questo secondo me non è proprio un caso, perché il completo che lei ha disegnato per quell'edizione degli Australian Open ha colori che richiamano le sfumature di quella farfalla. Beh, quella farfalla le si poggia su una gamba. Naomi, come chiunque altro in quel momento, probabilmente non la scaccia. Che cosa fa? Avvicina lentamente la mano sinistra, permette alla farfalla di salirle sulle dita e poi di zampettare sul palmo della sua mano. Intanto si sposta verso il bordo del campo, l'adagia su un asciugamano che è ordinatamente piegato, pronto per ogni evenienza. I tennisti sapete che hanno questo vezzo, questa necessità di asciugarsi le mani e il viso praticamente tra un punto e l'altro. La foto della farfalla sulle sue dita è meravigliosamente delicata e forte. Andatela a recuperare, basterà mettere Butterfly Naomi Osaka e la ritroverete subito. Ma non è finita. Non è finita perché la farfalla quasi sembra volerla ringraziare, o forse semplicemente non vuole abbandonare Naomi, o forse le vuole dare semplicemente un bacio per dirle grazie di quel gesto così delicato. Vola, ma non più sulla sua mano o sulla sua gamba, bensì sul naso proprio di Naomi. Ecco, in quel momento ci sono questi due esseri bellissimi e delicati che si incontrano, e questa immagine secondo me è meravigliosamente Naomi Osaka, delicata e sensibile ma decisa anche, perché vi porto invece ad un anno prima, sono i giorni della protesta del Black Lives Matter, non sono cambiate purtroppo tante cose, però questo è il 2020, sono gli US Open, lei è nella sua New York, lei si presenta in campo regolarmente con una mascherina nuova perché è anche il periodo Covid, sette diverse mascherine, sette diverse con i nomi delle vittime afroamericane uccise dalla polizia, un nome per ogni mascherina, sette volte torna in campo, sette volte vince, fa suo il torneo, fa tutto il possibile per dare a quelle vittime una voce. Ecco perché precipitare nel baratro è stato così duro per lei, ecco perché risalire, pur non salendo più sul trono, per il momento è così importante e bello. A Melbourne, tra poche ore, accanto al suo nome, ci sarà il numero 16, non c'è più il numero 1. Molte pagherebbero per avere anche già solo quel numero 16. È il segnale comunque che Naomi si è risollevata senza inseguire quello che non aveva più, ha semplicemente cercato di capire una cosa, se il gioco le piace ancora, se tutto questo ha un senso. Toccherà a lei dirlo, di sicuro non avrà problemi a raccontarlo molto meglio di me. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think. Adele, Giorgia, Amy Winehouse, cioè Tanto di cappello, veramente. Oggi sempre la musica è bella, Rete 1, ma oggi devo dire che ci stiamo superando, vi state superando. A Roby è piaciuta tantissimo questa storia di Naomi Osaka e pensate, l'abbiamo sotto gli occhi, però ogni tanto bisogna fermarsi e leggerle davvero, ascoltarle davvero, le storie. Naomi Osaka, la protagonista di quest'oggi, come detto, nata e risorta a New York sui campi degli US Open. E pensavo che non può essere un caso. In quel torneo devi ispirare qualche cosa di magico, avere qualche cosa di magico, perché quasi 76 anni fa il mondo scopre sui campi di Forest Hill, perché al tempo Flash in Meadow dedica i suoi spazi ad altro, sui campi di Forest Hill una ragazza potente, scopriamo una ragazza potente nei suoi messaggi esattamente come Naomi, moltissimo prima di Osaka, molto prima di Arthur Ashe, lo dico senza timore di essere smentito. Senza lei, Osaka, o pensiamo alle sorelle Williams, o in tempi recenti ancora Coco Gauff e tante altre, non avrebbero potuto avere una carriera e scrivere storie spesso memorabili dello sport e non. In quelle edizioni, 76 anni fa, lei ha 23 anni, questa ragazza che nasce in South Carolina, cresce ad Harlem, prima di una famiglia che raccoglie prima figlia di una famiglia che raccoglie cotone. Il padre è un violento, la prende a cinghiate, però compensa, lui dice, insegnandole a boxare. Pensate un po'. Le possibilità economiche sono ovviamente ridotte a zero, nulle, davvero. Così la ragazza che cosa fa? Va a lavorare in una fabbrica di bottoni la mattina e a spennare polli in un ristorante la sera. Ed è giunto il momento di svelarvi anche il nome di questa ragazza. È Althea Gibson, 180 centimetri, un concentrato assoluto di potenza, un fenomeno atletico ma anche elegante come pochissime altre. Però per quei tempi ha un difetto, non è bianca. Brava, ma proprio per il colore della sua pelle è destinata a restare nel ghetto. Lei con i suoi colpi pesanti e la sua falcata da mezzofondista mixata agli scatti quasi di una pantera. Può giocare nei tornei dell'ATA, dicono, dell'American Tennis Association, una mini federazione riservata ai neri, ma non in quella della federazione americana che si disputa in circoli che sono only white, solo per i bianchi. Ma dove non arriva la ragione, arriva una piccola segnalazione, però una protesta che colpisce nel segno. È una lettera appassionata sull'autorevole American Law Tennis Magazine di Alice Marble, una che gioca a tennis, una che gioca in pantaloncini e non con il gonnellino. Guardate che è già una rivoluzione pazzesca per i tempi. Alice ha qualcosa di speciale, molto, perché ha 16 titoli del Grande Slam sulla mensola di casa. È la tennista numero uno al mondo nel 1939. E lei, con questa lettera, con questo messaggio, a vincere le resistenze altrui.
Se Althea Gibson rappresenta una sfida per l'attuale generazione di giocatrici, è giusto che questa avvenga sui campi di gioco. Se le venisse rifiutata l'occasione di trionfare o di fallire, resterebbe una macchia indelebile per uno sport cui ho dedicato gran parte della mia vita e proverei amaramente vergogna. Non l'ho mai incontrata, ma per me è un essere umano cui dovrebbero essere estesi i miei stessi privilegi.
Nel 1950 Althea passa il primo turno di quel torneo. Naturalmente gioca su un campo laterale, un campo periferico, ovviamente non può avere il campo centrale. Poi però perde al secondo turno contro Louise Brough, che è la campionessa in carica di Wimbledon. Perde in 3 set, quindi è una partita molto tirata. È una competitiva Althea, ci mancherebbe altro. Lascia a testa bassa il campo, ma a quel punto un giornalista la avvicina e la rincuora. Le dice: tranquilla, perché domani la tua foto farà il giro del mondo. È vero, avviene né più né meno proprio questa cosa. È un attimo, è un lampo che però non serve ad altro. Per esempio non serve per entrare nei locali con le sue amiche o magari prendere il bus con altre persone o scegliere l'albergo preferito e neppure per entrare nello stesso spogliatoio con le sue colleghe. è però la prima afroamericana che andrà a vincere un torneo dello Slam nel 1956, dove a Parigi sul mattone rosso tritato. Poi vincerà l'anno dopo a Wimbledon, naturalmente è anche lì la prima afroamericana, senza perdere un set tra l'altro, e poi sarà anche la prima a prendersi il titolo degli US Open. Solo a quel punto Sport Illustrated, la Bibbia dello sport americano, smette di ignorarla, non può fare più finta di nulla, e nel 1957 le dedica la copertina. Anche lì, prima afroamericana ad arrivarci. Il tennis la snobba in un certo senso, però, e allora lei prova con il cinema, perché la chiama John Ford, dico, il mitico regista, gira un film con John Wayne e William Holden, però il film fa fiasco, capita anche ai più grandi. Tra l'altro vi chiederete che ruolo interpreta. Non poteva che essere così, interpreta la domestica di una nobildonna sudista. Ecco, avete capito tutto. A 31 anni passa al professionismo e lo fa con una frase diventata celebre: i trofei non possono dare da mangiare, non danno da mangiare. E tanto per essere più chiara, il mondo vuole i soldi in contanti, ma il mio conto in banca è vuoto. Gioca anche a golf, sempre tra i professionisti, e fa in tempo anche a vedere il successo delle sue eredi, delle sorelle Williams. Le hanno dedicato alla fine una via ad Harlem, non un granché però, bisogna dire, per una che ha rivoluzionato il mondo del tennis. Alla fine però anche New York, quel torneo, si è ricordato di celebrarla, quando a settembre dello scorso anno le dedica il poster, l'immagine di quell'edizione del torneo. Sarà un caso, ma è l'edizione del torneo dove Naomi Osaka è uscita dal buio più profondo.
Recognize you. No one's making me stay. No, I hate it.
cosa aggiungere se non grazie per aver apprezzato queste due piccole grandi storie partite dal tennis, ma che di tennis hanno parlato pochissimo. Grazie per essere andate anche a rivedere, a cercare quella foto della farfalla con Naomi Osaka, che ce la teniamo stretta un po' come la foto del giorno. Noi ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo con Mille Storie, mentre tra poco sarete pronti per risentire come ogni venerdì Danny Rauseo e Sergio Savoia. Noi vi salutiamo con Mille Storie, prima ancora però le notizie in lingua facile.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas.